L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato.
Anno 14, numero 5, maggio 2014.
Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, maggio 2014, traccia 2, profilo Facebook, traccia 3, opere in uscita, traccia 4, libro del mese, 12 anni schiavo, di Solomon Northup. Da traccia 5 a traccia 34, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 35, rassegna stampa, da superabile.it. Pesa pagare il canone con un'audiodescrizione così. Traccia 36. Rassegna stampa da superabile.it. Radio Magica, un bene collettivo. Traccia 37. Rassegna stampa da redattore sociale. Libri per ciechi esenti da copyright. Traccia 38. Aspettando la quarta generazione, di Giuseppe Bilotti. Traccia 39. Comunicato. Tommaso Daniele, presidente onorario. Traccia 40. Sigla finale. Traccia 2. Comunicato profilo Facebook. Potete trovarci anche su Facebook. Abbiamo infatti creato un profilo in cui inseriamo in tempo reale gli ultimi audiolibri registrati, notizie, approfondimenti e curiosità dal mondo letterario ed editoriale. Tramite questa pagina vogliamo avvicinarci a voi appassionati di lettura e collaborare insieme per migliorare il servizio. Per trovarci basta inserire nel campo di ricerca Centro Nazionale del Libro Parlato e richiedere l'amicizia. Traccia 3. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori delle opere di prossima uscita. Ho visto cose, di Clemente Mimoun. Finché morte non ci separi, di Lisa Marklund. Se questi sono gli uomini, di Riccardo Iacona. Da Ercole a Fantozzi, di Giacomo Manzoli. Storia di una ladra di libri, di Marcus Zusak. L'ombra della profezia, di George Martin. La strada di casa, di Gheorghe Pelecanos. Wireless, di Riccardo Chiaberge. Il diavolo custode, di Philippe Pozzo di Borgo. Il sentiero degli dei, di Wu Ming II. Via 20 settembre, di Simonetta Agnello Hornby. La libertà dei servi di Maurizio Viroli. Like everyone, when the ship falls, all you wanna do is... Traccia 4. Il libro del mese. Storia di un'anima senza catene. A cura di Francesca Ferraro. Poiché la mia è la storia di un uomo nato in libertà, che poté godere dei benefici di tale condizione per 30 anni, in uno stato libero, e che fu poi rapito e venduto come schiavo, e tale rimase fino al felice salvataggio, avvenuto nel mese di gennaio del 1853, dopo 12 anni di cattività, mi è stato suggerito che queste mie vicissitudini potrebbero rivelarsi molto interessanti per il grande pubblico. Inizia così 12 anni schiavo, libro di memorie che Solomon Northup, un afroamericano costretto in schiavitù per 12 lunghi anni, scrisse dopo essere tornato in libertà. Il libro fu stampato nel 1853. Ed ebbe un discreto successo editoriale, inserendosi nel fortunato filone della narrazione della schiavitù. Cadde però presto nel dimenticatoio, salvo essere riportato alla luce e al successo, grazie alla brillante idea dell'attore e regista Steve McQueen, che 150 anni più tardi, dopo aver letto l'incredibile storia della privazione della libertà e della violenza dell'uomo sull'uomo, ha deciso di farne un film intenso, crudo e crudele, film che ha portato la vittoria di ben 3 premi Oscar nel 2014. La trama del libro non è altro che la trascrizione fedele degli anni di schiavitù di Solomon, un uomo nato libero, a cui la libertà fu tolta da altri uomini solamente per il colore della pelle. Il contesto sociale e storico era quello di un'America divisa in due. Il Nord, in cui la schiavitù era dichiarata illegale, e il Sud, in cui questa pratica abominevole era considerata normale e necessaria per la coltivazione dei campi e la manutenzione di vaste piantagioni. Un'America in cui la vita degli afroamericani non veniva percepita al pari degli uomini bianchi che si elevavano al ruolo di padroni di vite, comprando, vendendo e violando continuamente altri uomini, a cui oltre alla libertà veniva tolta la dignità. Solomon, nero, nato libero vicino a New York all'inizio del 1800, da madre libera e padre schiavo liberato, aveva una vita normale, con moglie e figli, un lavoro come falegname e una passione totalizzante per il violino, passione che lo portò alla schiavitù. Era infatti il tempo in cui alla compravendita legale della forza lavoro si affiancava la tratta illegale dei neri, rapiti dalle loro condizioni di libertà e ridotti in schiavitù per pochi dollari. 2 trafficanti di schiavi trassero in inganno Solomon con una falsa offerta di lavoro come violinista in un circo. L'uomo accettò senza indugi e diede inizio al suo lungo periodo di schiavitù, periodo in cui venne acquistato e venduto da diversi padroni, passando da quello onesto a quello crudele, da una condizione di fiducia alla violenza e alla diffidenza più estrema. Il tutto senza mai rivelare la sua condizione di uomo libero. In questi 12 anni, infatti, gli era stato vietato di parlare della sua vita precedente, pena la sua uccisione. Ma Solomon, stanco di soprusi e stenti, raccontò la sua storia a un carpentiere abolizionista che, mantenendo l'anonimato, fece recapitare una lettera con l'incredibile storia al governatore di New York, che si batté ottenendola per la sua liberazione. La storia di Solomon è la storia di migliaia di uomini e donne che nel corso dei secoli sono stati privati della condizione essenziale di ogni essere umano, la libertà. È la storia di abusi perpetrati dagli uomini verso i propri simili. È la storia di una grandissima forza d'animo
e della scelta di attuare la rivolta più importante, quella della non violenza. Cosa non semplice da portare avanti in un contesto in cui l'unico linguaggio parlato era quello delle frustate e delle continue umiliazioni. Pagina dopo pagina, la sofferenza del protagonista diventa quella del lettore, che spera nella comprensione, nell'umanità e nella compartecipazione, caratteristiche del tutto assenti nei padroni degli schiavi. 12 anni schiavo è un libro duro, viscerale, commovente e necessario. È la testimonianza di una delle piaghe che ha brutalizzato e macchiato parte della storia moderna, la schiavitù. Schiavitù che ancora oggi oscura una parte del mondo cosiddetto civilizzato. Non ci sono più catene ai piedi, ma altre, ben più pesanti, gravano sui nuovi schiavi, tenuti in ostaggio di organizzazioni che giocano con la vita di queste che non sono considerate persone, ma merce da scambiare. Le parole di Solomon, all'inizio disperate e crude, nel corso della lettura ci insegnano l'amore per la vita e la voglia di non arrendersi mai, in nome di un dono che accomuna, o almeno dovrebbe farlo, ogni singolo uomo, la libertà. Colpisce il pensiero di Solomon, ribadito più volte nella storia, secondo cui non esistono uomini cattivi, ma la cattiveria che il sistema e l'ambiente in cui si vive, che modifica il carattere dello stesso. Un pensiero anomalo, scritto da un uomo brutalizzato per più di un decennio dai suoi simili. Un pensiero che ci porta a riflettere e a voler comprendere i motivi della barbarie a cui troppi esseri umani sono stati sottoposti. La mia storia finisce qui. Non ho commenti precisi da fare sulla schiavitù. Chi leggerà questo libro potrà formarsi un'opinione su questo particolare istituto. Cosa accada negli altri stati, io non lo so. Cosa accada in questi, l'ho raccontato fedelmente in queste pagine. Non c'è finzione, non c'è esagerazione. Se ho sbagliato qualcosa è stato nel presentare eccessivamente al lettore il lato positivo di tutto quello che ho vissuto. Un libro di 2 secoli fa riesce ancora oggi ad essere toccante e commovente attraverso la figura di un uomo, la sua profonda disperazione e l'estrema fiducia di un uomo a cui un sistema disumano ha tentato di togliere dignità e forza. Un uomo che dopo anni di umiliazioni e dolore smette di sopravvivere e trova la forza per ricominciare a vivere. 12 anni schiavo è presente nel catalogo del libro parlato con il codice 85485. Fonti: www.wikipedia.it, www.ilgiornalelocale.it, www.ultimouomo.com. Numero di catalogo 84.623. Durata 423 minuti.
Esther Freud, Marrakesh. Edizione Volant, 2009. Marocco, anni 60. Una giovane donna arriva a Marrakesh con le due figlie. Per lei, in fuga dalle soffocanti convenzioni della società inglese, si tratta di un viaggio alla riscoperta di se stessa e della propria dimensione spirituale. Le bambine, invece, cercano una figura paterna e punti di riferimento in un mondo pieno di fascino, ma completamente nuovo, fatto di sapori sconosciuti e popolato da acrobati, mendicanti, pastori, da personaggi buffi ed eccentrici. Un romanzo tenero e divertente, in cui la vita delle tre protagoniste, tra i colori e le tradizioni del Marocco, è vista con gli occhi curiosi di una bambina di 5 anni. Esther Freud, E-S-T-H-E-R, F-R-E-U-D, londinese, è nata nel 1963. Figlia del pittore Lucien Freud e pronipote di Sigmund, con Marrakesh, titolo originale Hideous Kinky, suo primo romanzo, nel 1993 è entrata nella classifica stilata dal magazine Granta, dei 20 migliori giovani romanzieri inglesi. Da questo libro, nel 1998, il regista Gillis McKinnon ha tratto l'omonimo film. Della stessa autrice, Volan ha pubblicato Innamoramenti, 2009. I suoi romanzi sono tradotti in numerose lingue.
Numero di catalogo 84.623. Numero di catalogo 84.624. Durata 733 minuti.
Gonzalo Giner. Il segreto della creazione. Il Cavaliere del Silenzio. Volume secondo. Edizione Salani, 2011. Iago è il figlio illegittimo di Luis Espinosa, un proprietario terriero senza scrupoli che non esita ad uccidere la madre del ragazzo, una cameriera della moglie, cercando di fare scomparire le tracce della sua nascita. Il cammino di Iago per risalire dal baratro di violenza e mancanza di affetti in cui è precipitato appena nato è durissimo. Alla ricerca di un po' di stabilità e del riscatto per tutte le angherie e le privazioni subite, il destino di Iago si incrocia più volte con quello del padre naturale, che dopo aver cercato di liberarsi di lui, decide di andare a cercarlo. Nel frattempo, il ragazzo conosce per la prima volta l'amore, grazie alla giovane schiava Chiasi, ma anche questo gli viene brutalmente tolto. È solo grazie ai suoi amici che, dopo molte peripezie, Iago riesce a fuggire e iniziare una nuova vita a Napoli. Qui viene a contatto con il mondo dell'arte rinascimentale e scopre come mettere a frutto il suo talento con i cavalli, un talento da cui nasce un'impresa grandiosa. La creazione di una nuova razza equina, destinata a rimanere nella storia. Il racconto di una vita dura, avventurosa e commovente, un lungo percorso attraverso il silenzio e la desolazione, verso la scoperta e la rinascita, fino al superamento delle rigide barriere imposte dall'autismo e dalla sindrome di Asperger, per raggiungere il cuore dell'emozione. Un romanzo che è già un caso editoriale, subito paragonato a La cattedrale del mare di Ildefonso Falcones, è rimasto in cima alle classifiche spagnole per 10 settimane. Gonzalo Giner, Gonzalo Giner, è nato a Madrid nel 1962 ed è veterinario e autore bestseller in Spagna, dove ha venduto 500.000 copie con il libro ispirato alla propria esperienza professionale, El Sanador de Caballos, un grande successo di critica e di pubblico. Il Cavaliere del Silenzio, uscito nel 2011, è stato un caso editoriale su stampa ed altri media, in cima alle classifiche per 10 settimane e con 100.000 copie vendute solo in Spagna.
Numero di catalogo 84.624. Numero di catalogo 84.626. Durata 207 minuti.
David Grossman, Caduto fuori dal tempo. Edizione Mondadori, 2012. Caduto fuori dal tempo è un punto d'arrivo nella carriera letteraria di uno dei massimi scrittori contemporanei. Uno di quei libri che portano la nostra consapevolezza e la nostra capacità di sentire ad un limite oltre il quale non è possibile andare. Tutto comincia con un'immagine, un gesto, un movimento di misteriosa evocativa potenza. Un uomo si alza all'improvviso da tavola, prende commiato dalla moglie ed esce per andare laggiù. ha perso un figlio anni prima e laggiù è dove il mondo dei vivi confina con la terra dei morti. Non sa dove sta andando e soprattutto non sa cosa troverà. Lascia che siano le gambe a condurlo per giorni e giorni, gira intorno alla sua città e a poco si unisce a lui una variegata serie di personaggi che vivono lo stesso dramma e lo stesso dolore. Il duca, signore di quelle terre, una riparatrice di reti da pesca, una levatrice, un ciabattino, un anziano insegnante che risolve i problemi di matematica sui muri delle case. E l'uomo a cui è stato affidato l'incarico di scrivere le cronache cittadine. Ciascuno ha la propria storia. Chi ha perso il figlio per una grave malattia, chi in un incidente, chi in guerra. Insieme a loro, idealmente, visto che non può muoversi dalla sua stanza, c'è anche una strana figura di centauro, con la parte inferiore del corpo che nel tempo si è trasformata in scrivania. È uno scrittore che da 15 anni vive circondato dagli oggetti del figlio che non c'è più, il cui unico desiderio da allora è catturare quella morte con le parole. «Non riesco a capire qualcosa finché non la scrivo», dice. È lui ad ispirare e ad inglobare la storia che stiamo leggendo. La marcia di quei genitori prosegue in giri sempre più ampi intorno alla città, monologando o dialogando, ognuno di essi parla di sé, del desiderio di rivedere almeno una volta il proprio figlio, della vita che si è interrotta in quel tragico momento. E ognuno ha una sua voce, che Grossman in modo sublime trasforma nella voce della poesia, la lingua del dolore. Arriveranno laggiù? Sì, ci arriveranno, fusi a quel punto in un coro di pura e profonda umanità. E noi con loro, in pagine di sconvolgente intensità e verità. Per capire, insieme a Centauro, che il cammino di questi uomini e donne esiliati nella terra del dolore è stata una lotta contro la distruzione, la cancellazione, l'oblio, il bisogno di dare un paesaggio a quella terra, la volontà di sottrarre la memoria alla tenebra per riconsegnarla alla vita. David Grossman. D-A-V-I-D. G-R-O-S-S-M-A-N. È nato nel 1954 a Gerusalemme, dove vive. Ha cominciato la sua carriera come giornalista in una radio israeliana ed è diventato un caso letterario internazionale nel 1988 grazie al successo di Vedi alla voce amore. È autore di romanzi ormai famosi, tutti pubblicati da Mondadori. Il libro della grammatica interiore, 1992. Ci sono bambini a zig zag, 1996. Che tu sia per me il coltello, 1999. Qualcuno con cui correre, 2001. Con il corpo capisco, 2003. E A un cerbiatto somiglia il mio amore, 2008. Ma David Grossman è anche autore noto e amato di libri per bambini e per ragazzi, fra cui ricordiamo la serie dedicata a Itamar, Il duello, Buonanotte e Giraffa. E i più recenti, La lingua speciale di Uri e Ruti vuole dormire. Del suo pubblico impegno a favore del processo di pace in Medio Oriente, per cui collabora regolarmente a testate come La Repubblica, The Guardian e The New York Times, sono infine testimonianza e saggi inchiesta. Il vento giallo, 1988, Un popolo invisibile, 1993, e le raccolte di articoli, La guerra che non si può vincere, 2003, e Con gli occhi del nemico, 2007.
Numero di catalogo 84.626. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. David Grossman, 60.302. Il sorriso dell'agnello. 52.058. Un popolo invisibile. 69.716. L'uomo che corre. 70.089. Che tu sia per me il coltello. 73.349. La guerra che non si può vincere. 80.630. A un cerbiatto,
somiglia al mio amore. Numero di catalogo 84.644, durata 727 minuti.
Jane Robbins, Il magnifico Spilsbury, ovvero Gli omicidi delle vasche da bagno, edizione Einaudi 2011. Inghilterra 1910. Bessie Mundy ha 33 anni, vive sola e sembra non avere più alcuna prospettiva di sposarsi. Fa la dama di compagnia ed è economicamente indipendente dalla famiglia, che resta assai sorpresa quando di punto in bianco Bessie annuncia di voler sposare un uomo appena conosciuto. Il matrimonio avviene in tutta fretta e lo sposo sollecita la donna a farsi consegnare la quota che le spetta dell'eredità paterna. Con una parte del denaro la coppia affitta una casa all'80 di High Street, a Herne Bay, e vi fa installare una moderna vasca da bagno. Dopo pochi giorni, Bessie viene trovata annegata in quella vasca nuova di zecca. Vicino al cadavere non c'è nessuna traccia di lotta e il medico conclude che la donna è rimasta vittima di un attacco epilettico. Il marito organizza un funerale al risparmio, seppellisce Bessie in una fossa comune e quindi scompare. Un anno dopo, più o meno la stessa sorte tocca a una infermiera nubile di nome Alice Burnham. Il copione si ripete. Una donna non più giovane, non particolarmente bella, non particolarmente ricca, decide improvvisamente di sposarsi. Chiede alla famiglia di liquidarle tutti i suoi averi. Si reca con il neo sposo in una stazione balneare inglese, affitta una stanza con una vasca da bagno e muore annegata. L'anno successivo è la volta di Margaret Lofty. 5 anni dopo, l'ispettore Arthur Neil sospetta la possibilità di un collegamento tra i due ultimi casi e, indagando, riesce a individuare un presunto colpevole, un uomo che sotto diverse identità ha sposato prima Alice e poi Margaret. Nel giro di pochi giorni gli viene attribuita anche la morte di Bessie. In una Londra minacciata dalle bombe degli Zeppelin, il processo riesce a guadagnarsi le prime pagine dei giornali e a catturare per giorni l'attenzione dell'opinione pubblica, anche per merito di un personaggio che fa il suo primo ingresso nei tribunali dell'epoca, il patologo forense. Con i casi delle spose annegate nella vasca da bagno, il patologo diventa per la prima volta figura centrale per valutare l'innocenza o la colpevolezza di un imputato e ruba la scena al principe del foro. Bernard Spilsbury è un patologo di grande esperienza e di numerosi pregi. È alto oltre il 1,80 m, è molto elegante, ha lineamenti raffinati, una parlantina sciolta e un mento volitivo. E soprattutto conosce il suo mestiere. Spilsbury è dedito in maniera quasi ossessiva alla professione e sacrifica ogni momento della sua giornata al difficile compito di sezionare e analizzare i cadaveri. Usando seghe, martelli, esperimenti scientifici e una vasta conoscenza dei veleni, diventa un beniamino dei giornali dell'epoca, meritandosi presto il titolo di padre della medicina legale moderna, perfetto prototipo del detective della narrativa moderna. E viene applaudito come il vero Sherlock Holmes. Toccherà a lui, padre dei moderni CSI, far parlare gli indizi, interrogare i cadaveri e trovare il colpevole di questi spietati fatti di cronaca realmente accaduti. Questo romanzo si basa su articoli di giornali dell'epoca, fonti d'archivio e dichiarazioni rilasciate in sede processuale. Jane Robbins, Ilunga A.N.E. R.O.B.I.N.S. è giornalista e scrittrice. Il suo libro precedente, Rebel Queen, raccontava la storia e gli adulteri di Carolina di Brunswick, moglie del re Giorgio IV.
Numero di catalogo 84.644. Numero di catalogo 84.759. Durata 785 minuti.
Gonzalo Giner, Il figlio del buio, Il cavaliere del silenzio, volume primo, edizione Salani 2012. Iago è nato storto, figlio illegittimo di Luis Espinosa, un ricco proprietario terriero senza scrupoli, e di un'umile serva. Il ragazzo ha una nascita traumatica e un'infanzia difficilissima. Una volta cresciuto non parla e ha forti attacchi di ansia. Oggi si direbbe che è affetto da autismo e dalla sindrome di Asperger. Il primo a dimostrargli amore e fiducia è il monaco certosino Camilo, che si accorge del dono particolare del ragazzo, la capacità di capire e farsi capire dai cavalli, trovando in loro un sollievo alla propria solitudine. Ma il destino di Iago è tormentato. Il suo cammino è destinato ad incrociarsi più volte con quello del padre naturale e con quello di tanti altri personaggi, fino a conoscere per la prima volta l'amore. Sarà proprio grazie ai preziosi incontri con i suoi veri amici, Camilo, Fabian, Laura, Volker, uomini e donne uniti nella lotta contro l'ingiustizia di Luis Espinosa, che dopo molte peripezie Iago riuscirà a fuggire dal suo orribile passato per dare inizio ad una nuova vita. In questa prima parte del romanzo, subito paragonato a La cattedrale del mare di Ildefonso Falcones, le vite si intrecciano tra arte e storia in un'avventura originale che lascia senza respiro. Dal silenzio e dall'emozione nasce uno spettacolare affresco storico, un universo narrativo ricco, documentato ed emozionante, dove la formazione di un giovane diverso passa attraverso la profonda affinità con gli animali e la loro capacità di guarire. Gonzalo Giner è nato a Madrid nel 1962. Ed è veterinario e autore bestseller in Spagna, dove ha venduto 500.000 copie con il libro ispirato alla propria esperienza professionale. El Sanador de Caballos, un grande successo di critica e di pubblico. Il Cavaliere del Silenzio, uscito nel 2011, è stato un caso editoriale su stampa e altri media in cima alle classifiche per 10 settimane e con 100.000 copie vendute solo in Spagna.
Numero di catalogo 84.759. Numero di catalogo 84.936. Durata 216 minuti.
Stefano Bollani, Parliamo di musica. L'idea che per capire la musica si debba per forza possedere un certo bagaglio culturale è una furbata. Spesso è una scusa per pigri o una medaglia acquisita sul campo per chi crede di essere fra quelli che la capiscono. Avere gli strumenti per godere della musica non significa conoscere né l'armonia, né l'epoca in cui è stata scritta, né il retroterra culturale del compositore, ma riconoscere qualcosa che abbiamo dentro e che risuona. In questo libro Stefano Bollani ci spiega il bello della musica e lo fa con parole semplici, con il suo spirito libero, sfatando insidiosi luoghi comuni e svelando i segreti di un laboratorio fantastico, quello dell'improvvisatore. Armonia, melodia, dinamiche, ritmo, colpi a effetto, trucchi, debolezze e assi nella manica dei jazzisti, dei creatori pop e degli interpreti. Parliamo di musica è un viaggio affascinante nei meccanismi della creazione musicale raccontato da uno dei massimi talenti del nostro tempo. Bollani, però, prima di tutto è un vorace ascoltatore, dai Beatles a Frank Zappa, da Elio e le storie tese a Giacomo Puccini, da Bill Evans alla bossa nova di Antonio Carlos Jobim. E così, compilando una sorta di appassionato taccuino di appunti, il grande pianista ci guida nella comprensione dei suoni e delle loro diverse chiavi di lettura, fino a farci scoprire che si tratta di un percorso dentro le nostre stesse percezioni nascoste. Perché non solo nella musica, ma anche nella vita, il vero spettacolo è ascoltare. Stefano Bollani ha esordito professionalmente all'età di 15 anni e da allora ha partecipato a un centinaio di incisioni discografiche e concerti in tutti i più importanti festival del mondo, suonando su palchi prestigiosi come la Town Hall di New York e il Teatro La Scala di Milano.
Numero di catalogo 84.936. Numero di catalogo 85.048, durata 198 minuti.
Erwin Laszlo, L'uomo e l'universo, edizione di Renzo, 1998. Questo libro è importante perché permette di conoscere meglio l'intreccio tra le vicende biografiche e l'evoluzione del pensiero di Erwin Laszlo. Il lettore troverà espressa, in modo sintetico e chiaro, una delle visioni di più ampio respiro e innovatrici della scienza e dei problemi del nostro tempo. Ignazio Masulli. Il rigore scientifico e la semplicità espositiva hanno sempre caratterizzato le pubblicazioni di Erwin Laszlo. Questo libro ne è la conferma. Giuseppe Arcidiacono. L'autore si rivolge a quanti hanno a cuore il futuro dell'umanità, evidenziando i rischi a cui andiamo incontro se non prendiamo coscienza del fatto che l'acqua, gli alimenti, le fonti energetiche sono in esaurimento in maniera direttamente proporzionale alla degradazione ecologica, al peso demografico e anche all'ingiusta ripartizione delle ricchezze. La sua analisi è estremamente puntuale, dettagliata, di facile lettura. Aldo Carotenuto. Erwin Laszlo, E-R-V-I-N, L-A-S-Z-L-O. Autore di moltissime pubblicazioni, tradotte in tutto il mondo, è considerato uno dei maggiori esperti nella filosofia dei sistemi e nella teoria generale dell'evoluzione. Egli è inoltre il fondatore e il presidente del Club di Budapest e del General Evolution Research Group, direttore scientifico dell'International Peace University di Berlino e di altre organizzazioni internazionali.
Numero di catalogo 85.048. Numero di catalogo 85.056, durata 274 minuti.
Jorge Luis Borges, Storia dell'eternità, edizione Adelphi, 1997. Nel 1936, quando scrisse La storia dell'eternità, Borges lavorava in una biblioteca rionale dimenticata in un quartiere periferico di Buenos Aires, dove la topografia ortogonale della capitale argentina si frastagliava in terreni incolti e officine e ortaglie, e dove il tempo sembrava non passare mai. Fu in quel periodo che si delinearono nella sua opera i tratti che oggi chiunque definirebbe a colpo sicuro borghesiani, e in primo luogo l'inclinazione a considerare tutto come materiale letterario. Così, per esempio, teologia e metafisica potevano diventare ai suoi occhi cronache della vita di un personaggio chiamato Eternità, del quale egli si proponeva di restituire, attraverso episodi ben vagliati, alcune delle fasi che punteggiavano una vita infinita. Senza impedirsi, comunque, di accostare queste storie a divagazioni sulla metafora, sui traduttori delle Mille e una Notte e sull'arte dell'insulto. Tale procedimento, usato da Borges con discrezione e ironia, ha una straordinaria forza di sé stante, nel senso che scalza ogni affermazione dal suo piedistallo di pretesa realtà, come se la realtà stessa non fosse che un genere letterario. E nel contempo ci introduce a un nuovo genere, di cui Borges seppe essere, per un paradosso a lui congeniale, insieme il fondatore e l'epigono.
Numero di catalogo 85.056. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Jorge Luis Borges, 69.108, Altre Inquisizioni, 142, Atlante, 20.445, La Cifra, 49.590, L'Aleph, 45.790, Le Finzioni, 15.927, Sette Notti, 144, Finzioni, 73.414, Il Libro di Sabbia, 73.616, L'Oro delle Tigri, 84.561, Il Manoscritto di Brodi. Numero di catalogo 85.060, durata 162 minuti.
Giacomo Casanova, Il Duello, edito da Adelphi 1997. Scritto da Casanova dopo il suo ritorno a Venezia e in italiano, questo racconto autobiografico offre già tutte le qualità che renderanno impareggiabili le memorie. Con tocco felice, vivacità nei particolari e gusto nel commentarli, Casanova racconta qui una sua disavventura d'onore, che poteva costargli la vita durante un suo soggiorno a Varsavia per un insulto subito nel camerino di una ballerina italiana, sfida a duello un nobile polacco, grande panettiere del re. Non senza vari pensamenti, prima di decidersi, poiché nell'audacia guerriera non era certo così forte come nella seduzione. L'esito fortunoso dello scontro lascia però uno strascico di dubbi e di una cronaca che vuole ristabilire la verità. Come un feroce minuetto, la narrazione si snoda in tempi rapidi e perfettamente studiati, e intanto ci offre indirettamente un autoritratto dell'autore, che qui fa le prime prove decisive con la sua penna che non ha né vuole aver freno. Ma queste pagine sono anche un messaggio cifrato all'interno di una società, la crudele Venezia, che guardava ora con una certa scettica indifferenza il suo celebrato fuggiasco. E proprio con questo libretto Casanova intendeva riscattare la propria immagine, per seguire tutta la delicata rete di allusioni imbastita nel testo che gli danno un ulteriore e più nascosto sapore. Saranno guida preziosa l'introduzione e le note di Elio Bartolini.
Numero di catalogo 85.060. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Giacomo Casanova, 17.812, Il Cavaliere di Zangalt. Numero di catalogo 85.142, durata 1.341 minuti.
Il Signore delle Pianure di Javier Yanes, edizioni Tea 2, 2011. Mio nonno mi raccontava le storie dell'Africa. Curro Menzia aveva 10 anni quando ascoltava rapito i racconti del vecchio Hamish, pieni di vegetazione esotica, di esploratori, di cieli sconfinati, di savane, di leoni uccisi e di trofei di caccia. La nonna, l'adorabile e indomabile Uke, era morta da poco e Hamish, uno scozzese dai capelli rossi scomparso negli immensi spazi africani dopo averla messa incinta, era inaspettatamente tornato per renderle omaggio. Nelle poche settimane in cui si era trattenuto prima di scomparire nuovamente nel nulla, quel nonno che non aveva mai conosciuto era riuscito a instillare in Curro, attraverso i suoi affascinanti racconti, un'insopprimibile e misteriosa nostalgia, chiamata Mal d'Africa. Quando, molti anni dopo, viene messa in vendita la residenza nei pressi di Madrid, che da generazioni appartiene alla sua famiglia e che insieme a essa sta andando in rovina, in Curro si riaccendono i ricordi sopiti, perché quella è ben più di una casa. È un universo intero che racchiude i ricordi di un'infanzia piena di avventure, di affetti e di mistero. È lì che Curro ha conosciuto fugacemente il suo bizzarro nonno ed è da lì che intende ripartire alla ricerca di indizi che glielo restituiscano. Un viaggio sulle tracce delle proprie radici che lo porterà fin nel cuore del Kenya, all'appuntamento da troppo tempo rimandato con il Signore delle Pianure. Javier Yanes, nato a Madrid nel 1968, è biologo, giornalista, viaggiatore e scrittore. Dopo aver girovagato nei 5 continenti, nel 1992 ha scelto il Kenya come sua patria elettiva, creando il suo Kenyalogy.com, un punto di riferimento d'obbligo per migliaia di appassionati. Il Signore delle Pianure, suo romanzo d'esordio, ha venduto i diritti di traduzione nei principali paesi europei.
Numero di catalogo 85.142. Numero di catalogo 85.151. Durata 259 minuti.
Au bal de la chance, la mia vita, di Edith Piaf. Edizione Castelvecchi 2011. Artista sublime, Edith Piaf racconta la sua esistenza gloriosa e tormentata in questa autobiografia, ora tradotta finalmente anche in Italia. L'infanzia misera, le prime esibizioni in strada, l'incontro del destino con l'impresario Louis Leplé, che cambiò il suo vero nome, Edith Giovanna Gassion, in Piaf, Passerotto, per il suo fisico minuto dotato di una voce unica, dolce e struggente, come i testi delle canzoni di cui fu autrice. In queste pagine rivivono le emozioni provate al debutto avvenuto quando non era ancora ventenne, il delirio del pubblico dei teatri di tutto il mondo, le amicizie illustri, gli amori sfortunati, i gravi lutti subiti, il tormentato rapporto con l'alcol e con le droghe. Da questo libro è stato tratto il film La Vie en Rose, diretto da Olivier Dahan, con Gérard Depardieu e Marion Cotillard nel ruolo della Piaf, che le valse l'Oscar nel 2008 come miglior attrice protagonista. Edith Piaf, figlia di un artista circense e di una cantante di strada, Edith Giovanna Gassion nacque a Parigi nel 1915. Dopo un'infanzia difficile, la madre la partorì all'altezza del civico 72 di Rue de Belleville, si affermò a livello mondiale, anticipando il senso di ribellione tipico dell'inquietudine che contraddistinse diversi intellettuali della rive gauche del tempo, come Juliette Gréco, Roger Vadim, Boris Vian e Albert Camus. Protagonista di un'esistenza contraddistinta da amori tormentati e da un difficile rapporto con la droga e con l'alcol, morì nel 1963.
Numero di catalogo 85.151. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Edith Piaf, 84.955. Mio azzurro amore. Numero di catalogo 85.158, durata 325 minuti.
Emma La Spina, Il suono di mille silenzi, edizione PM. Sua madre, una donna fredda e dura, che lei ha visto solo in rare occasioni, ha partorito e abbandonato 11 figli. Lei è la decima. Da subito non ha diritto a nulla, né a una casa, né a una famiglia. Nemmeno il nome le appartiene perché Emma le viene assegnato dalle suore il giorno del suo ingresso nell'istituto che accoglie un migliaio di bambine come lei. Un luogo di deprivazione e di autentico terrore dove, su tutto, domina un innaturale silenzio. La vita delle piccole ospiti, del tutto priva di amore, di un qualsiasi gesto di affetto, è fatta della crudele monotonia che scandisce ogni giorno. Mai un gioco, una bambola, una fiaba. Solo regole inflessibili e punizioni corporali, cui si aggiungono più sottili tormenti e vessazioni psicologiche. Nell'istituto, i famigerati collegi, menzionati come spauracchio a generazioni di bambini, le bimbe non hanno alcun contatto con l'esterno. Sono mille silenzi. Un memoir che commuove, indigna, colpisce al cuore. Quella di Emma è una storia vera, la coraggiosa lotta di una bambina per sopravvivere al nulla cui la vita l'aveva condannata, persa tra le mille anime di un istituto dove neppure il nome le appartiene del tutto. La testimonianza dolorosa e disarmante di un'infanzia negata, molto più vicina a noi di quanto si possa immaginare. Emma La Spina è nata nel 1961 e vive in Sicilia. In Il suono di mille silenzi, apparso anche nelle classifiche dei quotidiani italiani, racconta la sua storia, che prosegue in mille volte niente.
Numero di catalogo 85.158. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Emma La Spina, 85.202. Mille volte niente. Numero di catalogo 85.224. Durata 804 minuti.
Michele De Lucia. Il baratto, il PC e le televisioni, le intese e gli scambi fra il comunista Veltroni e l'affarista Berlusconi negli anni Ottanta. Caos Edizioni, 2008. Anni 70. Gli scritti giovanili del compagno Walter Veltroni, comunista togliattiano, anticapitalista e impegnato nella costruzione del socialismo in Italia. Tra capitali svizzeri, edilizia e prestanome, i traffici affaristici del piduista Silvio Berlusconi con la partitocrazia, nelle agende di Mino Pecorelli. Anni Ottanta. Le televisioni locali della PC, comprate da Berlusconi, secondo la testimonianza di Primo Greganti. Autunno 1984. L'incontro riservato tra Occhetto Veltroni e l'ex piduista 1816. Il baratto veltroniano con DC e PSI del gennaio 1985. Via libera al decreto Berlusconi del governo Craxi, in cambio di Rai 3 al PC. Soldi berlusconiani al giornale della destra comunista, Il Moderno, e ai Festival dell'Unità. Mosca, aprile 1988. Mega contratto fra la televisione sovietica e la Fininvest. Berlusconi. Noi non abbiamo cattivi rapporti col Partito Comunista Italiano e cerchiamo di averne sempre di migliori. Veltroni. Intendo rivolgere a Berlusconi due complimenti sinceri, di stima. Il primo per la sua capacità di imprenditore, che è riuscito a inventare un settore. Il secondo complimento va alla sua capacità di aver imposto, attraverso un alto grado di egemonia, i tempi della decisione politica in un settore così delicato come quello nel quale opera. Michele De Lucia. Roma, 1972. Laureato in legge, fa parte della Direzione Nazionale dei Radicali Italiani. Cofondatore dell'associazione anticlericale.net, ha pubblicato Fiat, quanto ci costi? Stampa alternativa 2002. E Siamo alla frutta, ritratto di Marcello Pera, Caos Edizioni 2005.
Numero di catalogo 85.224. Numero di catalogo 85.236. Durata 1.307 minuti.
Tom Clancy, Il giorno del falco. Burr 2013. Jack Ryan non ha ancora concluso la sua brillante carriera al servizio degli Stati Uniti. Il paese sta infatti attraversando un periodo di crisi profonda e Ryan decide di ricandidarsi alle presidenziali. La campagna elettorale si rivela subito aspra e piena di veleno. A farne le spese è il suo fedele amico John Clark, accusato di essere un sicario senza scrupoli, pronto a tutto pur di eliminare gli avversari politici di Ryan. Mentre i due cercano di scoprire chi si nasconde dietro quel complotto, una minaccia ancor più grave si sta addensando all'orizzonte. Il generale pakistano Riaz Rehan, alleato con i terroristi islamici, si sta preparando per sferrare un attacco nucleare contro l'Occidente. Saranno i preparatissimi uomini del campus, l'agenzia di intelligence fondata dallo stesso Ryan, a unire di nuovo le forze e tentare il tutto per tutto pur di salvare il pianeta dalla catastrofe. Dopo, vivo o morto, una nuova sfida per Jack Ryan, in un thriller esplosivo che vi trascinerà allo scontro finale, pagina dopo pagina. Tom Clancy. Tom, T-O-M. Clancy, C-L-A-N-C-Y. È autore di bestseller internazionali come La grande fuga dell'Ottobre Rosso, I denti della tigre, oltre che della serie Op Center, Splinter Cell e Ghost Recon. Tutti i suoi romanzi sono disponibili in Burr.
Numero di catalogo 85.236. Numero di catalogo 85.248. Durata 324 minuti.
Serge Latouche. Per un'abbondanza frugale. Malintesi e controversie sulla decrescita. Bollati Boringhieri 2012. Che cos'è mai l'abbondanza frugale, oltre a un ossimoro che lega provocatoriamente due opposti, a un'ennesima parola d'ordine suggestiva e impraticabile? Se qualcuno replicasse così alla prospettiva di una convivenza capace di sobrietà non punitiva, verrebbe preso sul serio da Serge Latouche e contraddetto con ottime ragioni. Agli argomenti di chi dissente da lui e dagli altri sempre più numerosi obiettori di crescita, il maggior teorico della decrescita dedica questo libro, ormai necessario dopo anni di malintesi, resistenze, travisamenti, strumentali, accese controversie. Gli sviluppisti incrollabili o gli scettici poco inclini a dar credito alle logiche antieconomiche troveranno qui il repertorio delle loro tesi e delle loro perplessità, smontate una a una. Sarà difficile continuare a sostenere con qualche fondatezza che la decrescita è retrograda, utopica, tecnofoba, patriarcale, pauperista. La crisi devastante che stiamo vivendo la indica invece come l'uscita laterale dalla falsa alternativa tra austerità e rilancio, scriteriato dei consumi. Un'abbondanza virtuosa, ci avverte Latouche, è forse l'unica compatibile con una società davvero solidale. Serge Latouche. Serge. S-E-R-G-E. Latouche. L-A-T-O-U-C-H-E. Professore emerito di scienze economiche all'Università di Paris Sud, ha pubblicato presso Bollati Boringhieri L'occidentalizzazione del mondo, saggio sul significato, la portata e i limiti dell'uniformazione planetaria, 1992. Il pianeta dei naufraghi, saggio sul doposviluppo, 1993. La mega macchina, ragione tecnoscientifica, ragione economica e mito del progresso, saggi in memoria di Jacques Ellul, 1995. L'altra Africa, tra dono e mercato, 1997. La sfida di Minerva, razionalità occidentale e ragione mediterranea, 2000. Giustizia senza limiti, la sfida dell'etica in una economia globalizzata, 2003. Come sopravvivere allo sviluppo, dalla decolonizzazione dell'immaginario economico alla costruzione di una società alternativa, 2005. Breve trattato sulla decrescita serena, 2008. Sortilegi, racconti africani, con Enzo Barnabà, 2008. L'invenzione dell'economia, 2010. E come si esce dalla società dei consumi, corsi e percorsi della decrescita, 2011.
Numero di catalogo, 85.248. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Serge Latouche, 80.054. Breve trattato sulla decrescita serena. Numero di catalogo, 85.259. Durata 608 minuti.
Reyes Monforte, un burka per amore, Thea 2012. Una telefonata giunge al programma radiofonico di Reyes Monforte. La voce spezzata, intensa, accorata è quella di Maria, una giovane spagnola. Sta chiamando dall'Afghanistan, è in cerca di aiuto e per questo racconta la sua storia. Dall'amore per un ragazzo afghano di nome Nasrad, conosciuto a Londra, alla decisione di sposarlo, di convertirsi all'Islam e di lasciare l'Europa. Una volta in Afghanistan, il sogno di felicità dei due giovani si infrange. La realtà è fatta di povertà, fame, violenza, fanatismo religioso, odio talebano. La guerra imperversa e i due ragazzi si ritrovano a Kabul, derubati, senza documenti, e con due bambini da crescere. Attraverso la struggente testimonianza di Maria, non solo si dipana la storia di un grande amore, ma si delinea il ritratto di un popolo, quello afghano, vittima ancor prima della guerra, delle sue regole, dei suoi costumi e delle sue rigide consuetudini. Reyes Monforte. Reyes. R-E-Y-E-S. Monforte. M-O-N-F-O-R-T-E. Spagnola. Dirige e presenta la trasmissione radiofonica Cinco Lunas presso l'emittente radiofonica spagnola Punto Radio. Ha lavorato in passato per Zeta Radio e Radio Intercontinental, oltre ad aver collaborato per diversi programmi televisivi come opinionista e presentatrice. In Un burka per amore, il suo primo libro, ha raccolto la testimonianza di Maria.
Numero di catalogo, 85.259. Numero di catalogo, 85.260. Durata, 1.263 minuti.
Harriet Evans. Il libro dell'amore perfetto. Sperling and Kapfer, 2012. Chi ha detto che l'amore perfetto esiste solo nei libri? A 22 anni, Eleanor B. ha lo sguardo puntato sul futuro e una manciata di sogni nel cassetto. Trasferirsi a Londra, andare a vivere da sola e, soprattutto, lavorare in una casa editrice. L'unica cosa che non le riesce proprio di sognare, sarà per via del doloroso divorzio dei genitori, è il lieto fine in amore. Quello c'è solo nei romanzi. Infatti, quando la londinese Bluebird Books le offre di occuparsi di narrativa rosa, l'ultima cosa che Elle si aspetta, tra quelle scrivanie piene di libri, è di innamorarsi. E invece Rory, l'affascinante direttore, dopo un serrato corteggiamento, finisce per conquistarla esattamente come accade nei romanzi che Elle legge per lavoro. Peccato che, mentre lei comincia a pensare che il lieto fine, forse, non è così impossibile, Rory le spezzi il cuore. Qualche tempo dopo. Non c'è posto migliore di New York per chi ama i libri, e intanto ha bisogno di guarire dalle delusioni d'amore. Elle vi si è trasferita, abbandonando Londra e gli amici, compreso il suo libraio di fiducia, Tom, un ragazzo burbero e solitario, che però sapeva consigliarle sempre il libro giusto. Tra i grattacieli della Fifth Avenue, la carriera editoriale di Elle conosce grandi successi. I romanzi rosa, a quanto pare, non temono la crisi, almeno finché ci sono persone che hanno voglia di innamorarsi. Elle, decisamente, non è più tra queste. Eppure il giorno in cui riceve l'invito al matrimonio di Rory, a Londra, non resiste e decide di partire. E proprio alla festa di nozze capirà che forse non tutto il suo passato londinese è da archiviare e che a volte chi ti spezza il cuore ti fa un grandissimo regalo. Un romanzo deliziosamente romantico che mette insieme libri, amore e il piacere irrinunciabile di un lieto fine perfetto. Harriet Evans. Harriet. H-A-R-R-I-E-T. Evans. E-V-A-N-S. È nata a Londra nel 1974. Ha lavorato a lungo in editoria, finché un giorno ha mandato, anonimamente, alcune pagine del suo primo romanzo ad un agente letterario. Da allora è un'affermata autrice bestseller e si dedica interamente alla scrittura. Il suo sito, dove si definisce autrice amante dei divani comodi, grande bevitrice di caffè e passionaria del karaoke, è www.harriet-evans.com.
Numero di catalogo 85.260. Numero di catalogo 85.266. Durata 695 minuti.
Tess Harrison. Il silenzio del ghiaccio. Un caso per Jane Rizzoli e Maura Hiles. Doveva essere un tranquillo weekend in montagna per Maura Hiles, per staccare un po' dal suo lavoro di anatomopatologa e per dimenticare un amore impossibile. E invece, sin da subito, tutto sembra andare storto. La neve scende fitta, la stradina di montagna diventa indistinguibile. Navigatore e cellulare smettono di funzionare. Basta un attimo perché l'auto esca di strada. Sopravvissuta all'incidente, Maura si addentra nel nulla per cercare soccorso. Quello che trova, però, ha dell'incredibile e ha l'odore inconfondibile della morte. Se per Maura sta per cominciare il peggiore degli incubi, per Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston, sta per iniziare la caccia, perché nonostante Maura sia scomparsa, nonostante le prove evidenti di un destino terribile, Jane non è disposta ad arrendersi, a costo di scoperchiare un segreto orribile e letale. Tess Harrison. Tess. T-E-S-S. Harrison. G-E-R. R-I-T-S-E-N. Dopo essere stata un medico con la passione della scrittura, è diventata un'affermata scrittrice con la passione del medical thriller, genere che ha rinnovato con intrecci mozzafiato, personaggi convincenti e un'incredibile precisione nella descrizione dell'ambiente medico. Ha ottenuto un vasto successo internazionale con i casi di Jane Rizzoli e Maura Hiles, che sono stati anche oggetto di una trasposizione televisiva.
Numero di catalogo 85.266. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Tess Gerritsen, 74.501, Lezioni di morte, 85.016, L'ultima vittima. Numero di catalogo 85.268, durata 592 minuti.
Glenn Cooper, I custodi della biblioteca, Nord 2013. Il destino di ogni uomo è un segreto sepolto nel silenzio. Il silenzio in cui si sono suicidati gli scrivani di Vectis. Dopo aver compilato la sterminata biblioteca, che riporta il giorno di nascita e di morte di ogni uomo vissuto dall'VIII secolo in poi, la loro eredità è una data, il 9 febbraio 2027. Ma la giovane Clarisse non sa nulla di tutto ciò. Il suo unico pensiero è fuggire. Fuggire da quell'abbazia maledetta per mettere in salvo il dono più prezioso che Dio le abbia mai concesso. Il futuro dell'umanità è un mistero nascosto tra le pagine di un libro. Il libro in cui è indicato il giorno del giudizio. Mentre il mondo si interroga su cosa accadrà davvero il 9 febbraio 2027, alcune persone ricevono una cartolina sulla quale ci sono il disegno di una bara e una data, il giorno della loro morte. Proprio come all'inizio della straordinaria serie di eventi che avevano portato alla scoperta della Biblioteca dei Morti. C'è soltanto una differenza. Tutte le vittime sono di origine cinese. È una provocazione? Un avvertimento? L'ultima verità non è mai stata trovata. Will Piper ha trovato la pace. Sa che vivrà oltre il 9 febbraio 2027 e ha deciso di lasciarsi alle spalle l'enigma della biblioteca di Vectis e la sua secolare scia di sangue. Almeno finché suo figlio parte all'improvviso per l'Inghilterra e poi sparisce nel nulla. D'un tratto, per Will, ogni cosa torna a ruotare intorno all'origine della Biblioteca dei Morti, lì dove tutto è cominciato e dove tutto finirà. Se il destino di ogni uomo è un segreto sepolto nel silenzio, se il futuro dell'umanità è un mistero nascosto tra le pagine di un libro, solo nella Biblioteca dei Morti si può trovare l'ultima verità. Glenn Cooper, Glenn G-L-E-N-N, Cooper C-O-O-P-R, rappresenta uno straordinario caso di self-made man. Dopo essersi laureato con il massimo dei voti in archeologia ad Harvard, ha scelto di conseguire un dottorato in medicina. È stato presidente e amministratore delegato della più importante industria di biotecnologie del Massachusetts, ma a dimostrazione della sua versatilità è diventato poi sceneggiatore e produttore cinematografico. Grazie al clamoroso successo della Biblioteca dei Morti, del Libro delle Anime, della Mappa del Destino, del Marchio del Diavolo e dell'Ultimo Giorno, si è imposto anche come autore di bestseller internazionali.
Numero di catalogo 85.268. Numero di catalogo 85.278, durata 200 minuti.
Grégoire de la Cour, Le cose che non ho, Salani 2013. Dice un vecchio adagio che le lacrime più amare sono quelle versate per le preghiere esaudite. Sì, a volte succede che la gioia per una svolta in attesa del destino svanisca in fretta di fronte alla possibilità concreta di realizzare un sogno, lasciandoci smarriti e confusi. È quello che accade a Jo, la protagonista di questo romanzo, un cuore semplice, una donna intelligente e positiva con un'esistenza quieta, nutrita di sogni, che per un colpo di fortuna all'improvviso è in grado di realizzarli tutti. Forse la felicità non è così matematica. Forse non si tratta solo di sommare un sogno dopo l'altro, ma di ritrovare se stessi in ciò che si fa. Forse a Joe semplicemente non serve avere tutto ciò che ha sempre desiderato, perché il suo matrimonio, il lavoro, i figli ormai grandi e l'amore non sono beni acquisiti, ma cose vive che sfuggono al suo controllo e con cui si può solo entrare in sintonia senza farsene travolgere, come quando si nuota tra le onde di un mare agitato. «Le cose che non ho è tutto questo», scritto con una prosa dalla grazia perfetta, è un romanzo sull'intensità del desiderio e sulla tenacia del quotidiano, sulla capacità di rinunciare al sogno per una realtà che scegliamo noi stessi quasi senza saperlo, ma prima di tutto quello che ci rende davvero felici. Come L'eleganza del riccio, un nuovo romanzo francese semplice, profondo, arguto e filosofico, delicato e pieno di tenerezza. Un romanzo dove i sogni sono le nuvole del pensiero e le liste dell'anima sono fatte di desideri. Grégoire Delacour. Grégoire. G-R-E-G-O-I-R-E. Delacour. D-E-L-A-C-O-U-R-T. Classe 1960 è uno tra i più grandi pubblicitari francesi, autore di famosissime campagne. Le cose che non ho è stato per mesi numero uno nelle classifiche dei best seller francesi ed è ancora oggi tra i libri più venduti e più amati dal pubblico. Diventerà presto un film.
Numero di catalogo 85.278. Numero di catalogo 85.281, durata 795 minuti.
B. Feiyu, I maestri di Tuina, Sellerio 2012. Premere e afferrare, Tuina, è il nome di un massaggio basato sulla medicina cinese tradizionale, di norma effettuato da massaggiatori ciechi. A Nanchino, in un centro Tuina, lavora uno dei migliori, il dottor Wang. Ha la fortuna di vivere in un momento speciale, quello che a tutti sembra davvero un'epoca d'oro. L'epoca dei desideri e dei soldi, della possibilità di una vita nuova, perché la Cina in pochi anni è cambiata per sempre. Hong Kong è stata appena riannessa e i suoi facoltosi abitanti si riversano sulle città del continente attratti dalla convenienza di un paese dove la manodopera costa meno di una ciotola di riso. I giovani si sentono liberi, le famiglie si scoprono più ricche, le usanze stanno mutando, arrivano merci mai viste, abitudini inconsuete, lussi straordinari che cambiano la quotidianità di un intero popolo. Dalle sale di un centro massaggi, il dottor Wang e i suoi colleghi sentono giungere la violenta crescita economica del loro paese e cominciano a covare sogni che finalmente sembrano potersi realizzare. Nel salone c'è una ragazza cieca dalla nascita, pianista dotatissima, che ha rinunciato alla carriera di concertista dopo la sua prima esibizione. Un ragazzo prova il rimpianto di non poter percepire cosa sia la bellezza e ha la costante sensazione di essere in qualche modo una vergogna per la famiglia. Un altro suscita l'ilarità dei colleghi ogni volta che apre bocca a causa del suo pesante accento del nord, ma questo non impedisce che la nuova massaggiatrice si invaghisca di lui dopo appena due giorni. Ci sono le fantasie taciute, le speranze a un passo dall'essere realizzate e delicatissime storie d'amore. Grazie alla straordinaria sensibilità dei suoi personaggi, B. Feiyu realizza un sorprendente racconto della Cina contemporanea, della sua complessa originalità, del sottile umorismo della vita di tutti i giorni e della grande poesia che si cela nei gesti e nelle esistenze di chi attraversa il mondo senza mai guardarlo. B. Feiyu. B. B. I. Feiyu. F. E. I. Y. U. È nato nel 1964 nella provincia del Jiangsu e vive e lavora a Nanchino. Autore di oltre 50 racconti, 10 novelle e 4 romanzi, già dagli esordi la sua scrittura gode di un grandissimo successo. È molto noto anche a livello internazionale. ospite d'onore alla Fiera del Libro di Londra 2012, premiato negli Stati Uniti con il Man Asian Literary Prize per il romanzo Three Sisters, 2010. Autore tradotto in molti paesi. Il romanzo breve Shanghai Wangshi ha avuto una importante trasposizione cinematografica in La Triade di Shanghai, 1995, film candidato agli Oscar del regista Zhang Yimou. Bi Feiyu ha inoltre vinto due volte il premio Luxun per la letteratura, 1995 e 1996. I maestri di Tuina è considerato la sua opera maggiore.
Numero di catalogo 85.281. Numero di catalogo 85.292. Durata 759 minuti.
Roberto Giacobbo. Conosciamo davvero Gesù? Rai Eri Mondadori, 2013. Di Gesù ricordiamo la sofferenza, la passione, la croce. Ma per una volta vorrei provare a pensare a un'altra immagine, quella di un uomo che prima di morire ha vissuto, è cresciuto, ha sorriso. Una persona che, anche prescindendo dalla fede, ha cambiato la storia dell'uomo, dalle cose grandi a quelle di tutti i giorni. Un uomo scomparso in giovane età, a soli 33 anni, poco più di un ragazzo. Ma chi era Gesù? È realmente esistito? Quali prove ci sono? Cosa ha realizzato nella sua vita? Cosa conosciamo di lui? Cosa ci arriva dalla storia e cosa dalla fede? Quello che stiamo per compiere con questo libro è un viaggio dentro le emozioni, tra fede, scienza, storia e archeologia, e lo faremo con la stessa curiosità di quei greci che un giorno si presentarono a Filippo, il discepolo, dicendo «Vogliamo conoscere Gesù». In questa ricerca saremo aiutati da molti strumenti, i testi della Bibbia ufficiale e quelli apocrifi, le fonti della letteratura antica, riscoperte grazie ai ritrovamenti di antichi papiri in Medio Oriente, i calcoli astronomici che forniscono alcuni riferimenti temporali preziosi. Infine, le scoperte archeologiche che permettono di verificare l'attendibilità dei testi sacri e di individuare e ricostruire i luoghi in cui ha realmente vissuto e operato Gesù. Ripercorrendo la sua vita in senso cronologico, indagheremo sui misteri della nascita, dove e quando è nato veramente, era figlio di una vergine, della vita, ha avuto fratelli e una moglie, della morte, cosa è successo durante l'ultima cena. Cosa c'è di vero nella leggenda del Sacro Graal e della risurrezione? Può essersi trattato di un'allucinazione collettiva? Cosa ci dicono le ultime analisi sulla sindone? Perché credere non significa rinunciare a porsi domande, e porsi domande non significa rinunciare a credere. Roberto Giacobbo. Roberto Giacobbo, Roma, 12 ottobre 1961, è stato autore di numerosi programmi, tra i quali Misteri su Rai 3, La macchina del tempo su Rete 4 e autore e conduttore di Stargate, Linea di confine, sulla 7. Dal 2003 conduce Voyager, trasmissione di grande successo in onda tutta la stagione in prima serata su Rai 2. Fra i suoi libri pubblicati ricordiamo Il segreto di Leonardo, Le piramidi, Mistero e realtà, Il ragionevole dubbio e Atlante dei mondi perduti. Con Mondadori ha pubblicato i bestseller 2012 La fine del mondo, 2009, Templari, dov'è il tesoro? 2010. Al di là,
La vita continua, 2011, e Da dove veniamo, 2012.
Numero di catalogo 85.292. Numero di catalogo 85.301. Durata 540 minuti.
Maurizio De Giovanni, La condanna del sangue, La primavera del commissario Ricciardi. Einaudi 2012. In nuova edizione l'intero ciclo delle stagioni, le prime quattro storie del commissario Ricciardi. In ogni volume, in postfazione, l'autore dialoga con i suoi personaggi principali. Lo stesso Ricciardi, che ha il dono o la condanna, di sentire il dolore, vedere i morti di morte violenta e ascoltare le loro ultime parole. Il brigadiere Maione, suo compagno d'avventure. Bambinella, il femminiello che sa tutte le voci della città. E il razionale, umanissimo, dottor Modo. Maurizio De Giovanni è nato nel 1958 a Napoli, dove vive e lavora. Ha iniziato a scrivere nel 2005, vincendo un concorso per giallisti esordienti, con un racconto avente per protagonista il commissario Ricciardi, attivo nella Napoli dei primi anni 30. I romanzi con Ricciardi, le cui prime quattro storie sono ripubblicate ora in nuova edizione da Einaudi Stile Libero, sono tradotti in Germania, Spagna, Francia e Inghilterra e sono in corso di pubblicazione negli Stati Uniti. Sempre per Einaudi Stile Libero è uscito nel 2011 il quinto volume della serie, Per mano mia, Il Natale del commissario Ricciardi. Nel 2012 è uscito Il metodo del coccodrillo di ambientazione contemporanea per Mondadori. Maurizio De Giovanni ha scritto racconti a tema calcistico sul Napoli, squadra della quale è visceralmente tifoso, e alcune opere teatrali.
Numero di catalogo 85.301. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Maurizio De Giovanni. 84.910. I bastardi di Pizzo Falcone. 85.020. Vipera. 85.247. Il giorno dei morti. 85.300. Per mano mia. 85.277. Il posto di ognuno. 85.270. Il senso del dolore. Numero di catalogo 85.303. Durata 1843 minuti.
Jacqueline Carey, La maschera e le tenebre. Thea, 2010. Terre d'Ange, un regno fondato dagli angeli e popolato da individui in cui una bellezza ammirabile si accompagna ad un'incondizionata libertà fisica e mentale. Un unico precetto guida infatti le 13 case che lo dominano. Ama a tuo piacimento. Phèdre Nodelonet non è soltanto una delle cortigiane più ammirate di Terre d'Ange, ma anche un'abilissima spia, che in diverse occasioni ha messo a repentaglio la propria vita per proteggere il regno. Ed è per questo che la sua antica nemica e traditrice, Mélisande, Charizet, si affida a lei quando suo figlio viene rapito per favorire gli oscuri intrighi di un pretendente al trono delle corte angeline. Il legame ambiguo che unisce le due donne induce Phèdre ad accettare l'incarico perché lei sa di poter contare sull'amato Jocelyn, il cavaliere che conosce la sua natura di Anguisette, persone che possono mescolare la sofferenza e il piacere per natura e non per costrizione, e che non è mai venuto meno alla promessa di proteggerla e servirla. Eppure Jocelyn adesso deve superare una prova durissima. Phèdre, infatti, non ha mai dimenticato Hyacinthe, l'uomo che 10 anni prima ha rinunciato alla propria libertà per salvarle la vita, ed è decisa a superare qualunque ostacolo pur di ripagare il sacrificio dell'amico. Fed e Jocelyn si apprestano perciò ad affrontare un lungo e insidioso viaggio verso un potere così grande che nessuno osa nominare. Jacqueline Carey è nata nel 1964. Dopo gli studi ha viaggiato a lungo e ha deciso di diventare una scrittrice, pubblicando numerosi racconti, varie opere di saggistica e infine esordendo nella fantasy con il ciclo dedicato al personaggio di Fedra. Pubblicati in Italia dalla Nord, i suoi romanzi appaiono in economica presso la Tea. La sua prima trilogia è composta da Il dardo e la rosa, La prescelta e l'erede e La maschera e le tenebre.
Numero di catalogo 85.303. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Jacqueline Carey, 76.868. Il dardo e la rosa, 84.295. La prescelta e l'erede. Numero di catalogo 85.315. Durata 259 minuti.
Turing, la computazione. Pensando a macchine pensanti. RBA 2013. Alan Turing ricevette nel 2009, ben 65 anni dopo la sua morte, le scuse del governo del Regno Unito per il modo in cui fu trattato quando era ancora in vita. Dichiarato colpevole di atti omosessuali e obbligato a subire un trattamento chimico che gli causò impotenza, si suicidò all'età di 41 anni. Venne così stroncata la carriera di una delle figure chiave nello sviluppo della computazione. Oltre al primo modello di funzionamento di un ipotetico computer con unità centrale di processo, la cosiddetta macchina di Turing, egli contribuì alla realizzazione di alcuni dei primi congegni computazionali della storia, che utilizzò per decifrare i codici militari nazisti in un'impresa il cui esito salvò innumerevoli vite e accelerò la fine della guerra. La sua è, purtroppo, la tragica storia di un genio spinto alla morte dalla nazione che tanto fece per difendere. Rafael Laoz Beltra è professore di matematica applicata presso l'Università Complutense di Madrid. È autore di diversi libri di divulgazione sull'intersezione tra biologia e informatica e tra quest'ultima e la matematica, in particolare per quanto riguarda il lavoro di Alan Turing.
Numero di catalogo 85.315. Numero di catalogo 85.316. Durata 307 minuti.
Luis Fernando Areán Alvarez. Il problema più difficile del mondo. Fermat, il teorema di Fermat. RBA Edizioni 2013. Pierre de Fermat è una figura singolare nella storia della scienza. Avvocato di professione, dedicò alla matematica le ore libere che gli rimanevano dopo aver svolto i suoi importanti incarichi pubblici. La sua eredità scientifica si conserva per la maggior parte sotto forma di scambi epistolari con altri luminari dell'epoca, come Marin Marsin, Blaise Pascal o Cartesio. La genialità del francese fu tale che, nonostante non fosse uno specialista, a lui si devono apporti fondamentali in ambiti estremamente diversi, come la teoria della probabilità, il calcolo e soprattutto la teoria dei numeri, alla quale legò una congettura che fece impazzire i più insigni matematici per più di tre secoli. Il percorso che porta alla soluzione di quello che è conosciuto come l'ultimo teorema di Fermat è una delle storie più belle del mondo scientifico. Luis Fernando Areán Alvarez è laureato in fisica presso l'Universidad Nacional Autónoma de México e ha conseguito un master in scienze informatiche presso la Stanford University. È un attivo divulgatore della scienza e promotore del pensiero critico.
Numero di catalogo 85.316. di catalogo, 85.424, durata 115 minuti.
Hermann Hesse, Il pellegrinaggio in Oriente, edizione Adelphi, 2005. Il pellegrinaggio in Oriente, 1932, il più perfetto dei romanzi brevi di Hesse e quasi lo stemma di tutta la sua opera, racconta un'esperienza unica e inaudita, che ha luogo, non a caso, in quel periodo torbido, disperato e tuttavia così fertile che seguì la Prima Guerra Mondiale. Uniti in una misteriosa lega, le cui regole paradossali e sapienti ripetono, riflesse nello specchio del Bund romantico, quelle di antichi gruppi iniziatici, uomini disparati si mettono in cammino verso una meta che non è un luogo, ma una dimensione altra detta realtà. Ricercatori del Tao e della Kundalini, silenziosi aiutanti, il pittore Paul Klee, lo stesso Hermann Hesse, che è il protagonista, e tanti altri personaggi partecipano a questo singolare viaggio, che non ha certo inizio con loro, ma è un incessante movimento che percorre il tempo da sempre, e in cui tutti i nomi della storia possono comparire quali momentanei compagni. Ma questo è solo il primo dei molti e conturbanti segreti che incontrerà il lettore nei meandri di una favola che insegna un nomadismo radicale da una realtà che ci è imposta verso un'altra, sfuggente, beffarda e piena di tranelli, che però poi si rivelano essere mezzi pedagogici di un violento svezzamento, usati per dissolvere le ultime tenaci resistenze al viaggio senza ritorno verso Oriente. Non meraviglia, dato questo schema e la felicità con cui è sviluppato, che il piccolo libro sia stato riscoperto ed esaltato in questi ultimi anni da tanti che hanno sentito di soffocare nell'aria in cui erano nati. Di Hermann Hesse, Hermann Hesse, 1877-1962, premio Nobel nel 1946, sono uscite presso Adelphi le seguenti opere: Siddhartha, 1973, La cura, 1978, Una biblioteca della letteratura universale, 1979.
Numero di catalogo, 85.424. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Hermann Hesse, 638. Demian, 18.965. Viaggio in India, 642. Piccole gioie, 641. Narciso e Bocca d'oro, 643. Racconti indiani, 69.076. Il lupo della steppa, 38.032. Il gioco delle perle di vetro, 50.812. Francesco d'Assisi, 67.752. Siddhartha. Numero di catalogo, 85.433. Durata, 85 minuti.
Henry De Luca, Il peso della farfalla, edizione Feltrinelli, novembre 2009. Sotto il tetto di rami alzava il muso di notte verso l'alto del cielo un ghiaione di sassi illuminati. Occhi larghi e respiro fumante fissava le costellazioni, in cui gli uomini stravedono figure di animali, l'aquila, l'orsa, lo scorpione e il toro. Henry De Luca è nato a Napoli nel 1950. Ha pubblicato con Feltrinelli Non ora non qui, 1989. Una nuvola come tappeto, 1991. Aceto arcobaleno, 1992. In alto a sinistra, 1994. Alzaia, 1997. Nuova edizione aggiornata in UE, 2007. Tu mio, 1998. Tre cavalli, 1999. Monte di Dio, 2001. Il contrario di uno, 2003. Solo andata. Righe che vanno troppo spesso a capo, 2005. Il nome della madre, 2006. E il giorno prima della felicità, 2009. Per i classici Feltrinelli ha curato Esodo, Nomi, 1994. Giona, Ionà, 1995. Coelè, Ecclesiaste, 1997. Il libro di Ruth, 1999. Vita di Sansone, di Pietra, di Puskin, 2005. Con Gennaro Mattino ha pubblicato Mestieri all'aria aperta. Pastori e pescatori nell'Antico e nel Nuovo Testamento, Feltrinelli 2004. Sottosopra. Alture dell'Antico e del Nuovo Testamento, Mondadori 2007. Almeno 5, Feltrinelli 2008.
Numero di catalogo 85.433. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Henry De Luca, 69.379, Tre cavalli. 69.687, Aceto, Arcobaleno. 71.938, Il contrario di uno. 72.052, Monte di Dio. 76.080, Morso di Luna Nuova. 80.658, Il giorno prima della felicità. 83.540, I pesci non chiudono gli occhi. 84.157, Il torto del soldato. 85.428, Tu mio. 85.431, L'ultimo viaggio di Sindbad. Numero di catalogo 85.485, durata 558 minuti. Solomon Northup, 12 anni schiavo. Solomon Northup, un uomo nato libero, fu rapito a Washington nel 1841 e fatto schiavo per 12 interminabili anni. In queste memorie pubblicate per la prima volta nel 1853 troviamo tutta la sua storia. Mentre si trovava a Washington con due sconosciuti che gli avevano proposto un ingaggio come violinista, venne assalito nel cuore della notte, drogato, legato e trascinato al mercato degli schiavi. Lì fu subito minacciato. Se avesse rivelato di essere nato libero, sarebbe stato ucciso. Iniziarono così 12 anni di schiavitù, di violenze, brutalità e sofferenze senza fine. Solomon capì che gli schiavi valevano meno del bestiame. Potevano essere picchiati, costretti a lavori massacranti, potevano morire nella completa indifferenza. Lui stesso venne assalito con un'ascia, minacciato di morte. Fu costretto ad uccidere per salvarsi. Poté vivere sulla sua pelle una delle pagine più nere della storia d'America, la piaga nascosta dietro la splendente vetrina del paese che cresceva e abbatteva ogni confine. Poi, al culmine della disperazione, Northup incontrò un bianco completamente diverso dagli altri. Solomon Northup, afroamericano, nacque libero all'inizio dell'Ottocento a Saratoga Springs, nello stato di New York. Venne rapito nella città di Washington e venduto come schiavo. Cambiò diversi padroni e lavorò nelle piantagioni in Louisiana per 12 anni prima della sua liberazione. Il racconto autobiografico di quella drammatica esperienza è convogliato nel libro 12 anni schiavo. Numero di catalogo 85.485. Numero di catalogo 85.495, durata 232 minuti. Paolo Morsellino, Memorie di un soldato siciliano, edizione You Can Print. Paolo Morsellino nasce il 2 gennaio del 1917 a Calatafimi, provincia di Trapani. Quarto figlio di Giuseppe, un massaro allevatore proprietario di bestiame, e di Agata, ebbe altri 7 tra fratelli e sorelle. Frequentò le scuole dell'obbligo ed arrivò a prendere la licenza elementare. Nel 1937 partì per il servizio militare e rimase in attività di servizio fino al 1945, quando terminò la guerra. Dopo il conflitto, ritornato nel paese nativo, riprese a lavorare col padre nella masseria. In seguito si sposò e creò una famiglia con donna Filippa, con la quale ebbe 6 figli: Giuseppe, Rosario, Antonino, Vito, Agata e per ultimo Giampaolo. Nei primi anni 60 partì per la Germania per motivi di lavoro, restando per circa 2 anni in quella nazione. Ritornato a Calatafimi, trovò impiego nelle scuole medie del paese come bidello, in relazione al suo status di reduce di guerra. Amato da tutti sul luogo di lavoro per le sue doti umane e apprezzato sia dai docenti che dagli allievi, andò in pensione al compimento dell'età. Iniziò a scrivere la sua storia nel 1977, dapprima manualmente e in seguito dattiloscrivendola lui stesso, ricordando e descrivendo molto bene gli episodi che segnarono quel periodo della sua vita. Nel libro inserì un toccante pensiero per uno dei suoi fratelli disperso in guerra e mai più ritornato. Insegnò ai propri figli l'amore per il lavoro, portandoli con sé fin da ragazzi, e da pensionato si dedicò alla campagna come era solito fare da ragazzo con il padre. Morì il 14 agosto del 1994 nella sua casa di Calatafimi, dopo aver combattuto con l'Alzheimer. L'autore ha lasciato ai propri figli un documento storico che essi hanno ritenuto di dover far conoscere, particolarmente ai giovani, cogliendo quello che era un desiderio del padre. Numero di catalogo 85.495. Traccia 35. Superabile.it del 2 maggio 2014. Pesa pagare il canone con un'audiodescrizione del genere? Di Marco Gerometta. Vorrei affrontare il tema delle audiodescrizioni dei film e degli sceneggiati proposte dalla RAI. Oramai da diverso tempo, cioè da quando il servizio è stato internalizzato, ovvero gestito direttamente dai fonici della RAI stessa, si è avuta una completa decadenza della qualità di tale servizio, nonostante l'evoluzione delle tecnologie oggi a disposizione. Vi sono ad esempio grossolani problemi tecnici di diffusione dell'audiodescrizione di un film o di una fiction sul secondo canale audio del digitale terrestre e del circuito satellitare della RAI a noi dedicato, identificato come OTH. Si nota in tal senso una differenza sostanziale del volume tra il film in lingua originale e quello audiodescritto, così che spesso, per godere di un volume discreto, se sul canale italiano è sufficiente regolare la TV sui 35-40 decibel, sul canale OTH bisogna alzare il volume fino ai 55-60 decibel. In una buona stagione, ad esempio, fiction programmata in queste settimane da Rai 1, per godere di un audio accettabile si deve impostare il volume sui 60 decibel circa. E ancora, durante i film, sul canale OTH, frequentemente, l'audiodescrizione si interrompe senza motivo, per lasciare spazio all'annuncio audio che informa l'utente di trovarsi sul canale dedicato alle audiodescrizioni per non vedenti. Il tutto accade, come detto, senza alcun motivo plausibile, senza che ci si trovi all'interno di un intervallo pubblicitario, ma proprio durante la diffusione del film. Altro problema, ultimo solo cronologicamente, ma non certo meno importante dei precedenti, è il fatto che i due film, quello in lingua originale, a quale fanno riferimento le immagini a video, e quello audio descritto, in onda sul canale audio OTH, spesso non vadano di pari passo, e così, specie al rientro dagli intervalli pubblicitari, capita che il film originale parta regolarmente, mentre l'audiodescrizione parte dopo alcuni secondi, se non alcuni minuti, dopo il rientro dalla pubblicità. Ciò che comunque è più scandaloso, al di là di tutto quanto si è detto, è il fatto che spesso molte serie TV siano commentate solo per le prime puntate, senza continuare per tutta la durata della serie. Nella già citata fiction Una buona stagione, per dirne una, sono state descritte le prime tre puntate, mentre la quarta, andata in onda il 22 aprile, ne era priva. All'inizio ho pensato a una clamorosa svista, al fatto che, magari, i tecnici si fossero dimenticati di lanciare la versione audiodescritta a noi dedicata. E invece, da un'analisi successiva più attenta, mi sono accorto che prima dell'inizio della suddetta trasmissione non era stato nemmeno lanciato l'annuncio che informa gli utenti di essere in presenza di un programma audiodescritto per non vedenti, né sulle pagine della programmazione RAI quella puntata veniva segnalata come audiodescritta. Quest'ultimo aspetto è chiaramente paradossale, assurdo e privo di alcun senso logico. Sarebbe come trovarsi di fronte a un romanzo composto da più capitoli che io affido ad un lettore perché non posso leggerlo nella sua versione cartacea originale e questi, dopo aver letto i primi capitoli, mi consegna l'opera letta a metà, lasciando un lavoro incompleto e soprattutto non permettendomi di conoscere come prosegue e come finirà il suddetto romanzo. La stessa cosa avviene per le serie televisive che vengono commentate soltanto per le prime puntate e poi vengono lasciate in sospeso. Che senso ha? Si noti a questo punto che il servizio di audiodescrizione della RAI non viene svolto a titolo di volontariato per una sorta di pietismo nei confronti dei poveri ciechi o ipovedenti, ma è regolato da un contratto di servizio tra l'azienda pubblica RAI e il Ministero dello Sviluppo Economico che impone alla suddetta azienda di realizzarlo. Inoltre, anche questo servizio è profumatamente pagato da noi utenti che versiamo la quota del canone, anche se non fossimo interessati alla visione dei canali RAI. Il canone, infatti, è una tassa, un balzello che tutti dobbiamo pagare. Giusto, giustissimo, quando i servizi ci sono e funzionano bene. Anche un contributo non pesa darlo, perché ci viene reso sotto forma di servizio. Peggio, invece, è il dover pagare per servizi inesistenti o di bassa qualità, mal funzionanti e mal gestiti. Qui, infatti, anche quest'ulteriore tassa pesa non poco. Traccia 36, superabile.it del 23 aprile 2014. Radio Magica, un bene collettivo digitale, di Stefania Leone. Si può a buona ragione definire così quel progetto avviato alla fine del 2012 e basato su un portale internet ricco di contenuti e di materiale da condividere che propone una web radio e una biblioteca online gratuita. Destinatari i bimbi e i ragazzi, disabili e no, per una iniziativa in cui bellezza, divertimento, educazione e inclusione si fondono a sostegno della cultura dell'infanzia e dei bisogni educativi speciali. In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo del 2 aprile scorso, si è tenuto a Roma presso la sala convegni del Museo di Chimica dell'Università La Sapienza un interessante incontro sul tema Accogliere le armonie tattili con consapevolezza a cura di e con Laura Anfuso, esperta di editoria inclusiva per l'infanzia. A parere di chi scrive, infatti, i libri tattili sono uno strumento utilissimo per l'infanzia ai fini di una editoria inclusiva, ma purtroppo sono ancora poco noti e poco utilizzati. Nella fase finale dell'incontro, poi, ci si è collegati via Skype con l'Università di Venezia e la professoressa Elena Rocco, madre di un bimbo con una rarissima malattia genetica che gli impedisce di leggere, ma non di godere dell'ascolto, di cui è un appassionato sin da molto piccolo, ha illustrato ai presenti un progetto da lei stessa ideato che si chiama Radio Magica, un portale internet ricco di contenuti e di materiale da condividere, che ritengo certamente interessante e meritevole di divulgazione per tutti coloro i quali a vario titolo si occupino di autismo, e non solo, tra associazioni, psicologi, insegnanti, professionisti della riabilitazione e mamme. Oltre a materiale per bambini come audiolibri, vi è in particolare una web radio dedicata a loro, disabili e no, attiva dalle 7 alle 19, da fare ascoltare in autonomia ai propri bimbi. Ho una nipotina di 4 anni, ed essendo una zia cieca, non posso leggerle le favole. Quindi le ho fatto ascoltare i racconti letti per radio e si è divertita moltissimo. Ho chiesto dunque ad Elena Rocco di inviarmi una nota redatta da lei e dai suoi collaboratori per poterne illustrare meglio il progetto e qui di seguito ne sintetizzo i contenuti. Ebbene, Radio Magica si può a buona ragione definire come un bene collettivo digitale in cui bellezza, divertimento, educazione e inclusione si fondono a sostegno della cultura dell'infanzia e dei bisogni educativi speciali, BES. L'iniziativa, seguita dal nostro giornale sin dal suo avvio, nota del redattore, è nata alla fine del 2012 per volontà, come detto, di Elena Rocco, docente di marketing internazionale all'Università Veneziana di Ca' Foscari, oltre che delegato del rettore per le iniziative a supporto dell'assistenza, dell'integrazione e del benessere delle persone con disabilità. L'obiettivo è quello di colmare un enorme gap italiano, l'assenza cioè di un luogo che garantisca cultura per l'infanzia e davvero per tutti, inclusi i bimbi con bisogni educativi speciali. Per un paese come l'Italia, in cui oltre un minore su 6 vive in piccolissimi comuni con meno di 5.000 abitanti, numeri quindi che assai poco consentono di attivare risorse dedicate ai BES, questa iniziativa può davvero fare la differenza e fungere da canale di diffusione di risorse educative gratuite. Risorse indispensabili per la crescita e lo sviluppo cognitivo e linguistico di ogni bambino. Alla base di tutto vi è il paradigma della cosiddetta Open Innovation, con case editrici, associazioni, scuole, università, musei, aziende e altri attori che partecipano per creare un patrimonio a favore dell'infanzia, ricavandone in cambio visibilità e possibilità di estendere servizi paralleli. Entrando poi nel dettaglio di quanto già accennato inizialmente, Radio Magica è un portale con due servizi principali, una web radio e una biblioteca online gratuita per bambini e ragazzi da 0 a 13 anni. La web radio trasmette ogni giorno in diretta, ore 7-19, proponendo dal portale un palinsesto assai vario, composto da musica e programmi di qualità, storie, filastrocche, eccetera, che accompagnano i bambini durante l'intera giornata. La Biblioteca Villaggio, invece, permette di riascoltare storie e programmi in qualsiasi momento. Quattro cassette con altrettante mascotte scandiscono contenuti a complessità crescente, acqua, terra, aria e fuoco, e consentono ai piccoli ascoltatori e ai loro genitori di orientarsi rispetto alle proprie esigenze. Uno degli elementi rivoluzionari della biblioteca online di Radio Magica è che i contenuti delle cassette sono disponibili in più formati, secondo la logica dell'Universal Design: audio per tutti, ma indispensabili per bambini ciechi, dislessici e ipovedenti; video con la lingua dei segni italiana, LIS, per sordi; video con i simboli per chi non può o non è ancora in grado di utilizzare le lettere dell'alfabeto; e a breve anche testi scaricabili col carattere ad alta leggibilità per dislessici ed ipovedenti. I contenuti prendono vita grazie ad una redazione di scrittori e al contributo di oltre 30 case editrici che forniscono la liberatoria per le proprie opere. Dal canto suo, la Onlus Fondazione Radio Magica, presieduta anch'essa da Elena Rocco, continua il suo percorso verso il riconoscimento di un diritto imprescindibile per la nostra società, il diritto all'ascolto di qualità per i bambini e i ragazzi, come viene esplicitamente dichiarato. In tal senso, il 20 novembre dello scorso anno, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la Fondazione ha avviato uno specifico percorso lungo 365 giorni volto al riconoscimento di questo diritto. Durante tutto un anno, infatti, l'organizzazione sta dialogando con personalità, enti ed associazioni del territorio italiano per confezionare un documento dedicato a questo importantissimo tema, che verrà presentato il 20 novembre 2014 in occasione della medesima ricorrenza. Di Stefania Leone, consigliere dell'ADV, Associazione Disabili Visivi. Traccia 37. Redattore sociale del 4 maggio 2014. Libri per ciechi esenti da copyright. Firmato il Trattato di Marrakesh. Il documento contiene eccezioni alla proprietà intellettuale per i libri destinati a persone con disabilità visiva, a patto che si rispetti il diritto d'autore. Al via le ratifiche. Oggi solo il 5% dei libri pubblicati è accessibile. Bruxelles. Si avvicina il giorno storico in cui si stabilirà il principio secondo cui i libri in versione accessibile per i non vedenti, ovvero in audio, braille, caratteri ingranditi o versione elettronica, saranno esenti da copyright. A gennaio avevamo riportato di come ci fossero speranze sotto la presidenza greca dell'Unione Europea che l'UE stessa firmasse il Trattato di Marrakesh, che contiene eccezioni alla proprietà intellettuale per i libri destinati ai ciechi, agli ipovedenti e agli impossibilitati alla lettura su formato cartaceo. E la firma è puntualmente arrivata il 30 aprile, salutata con entusiasmo dalla European Blind Union, l'organizzazione che rappresenta i non vedenti europei, e dal commissario per il mercato interno, il belga Michel Barnier. Il Trattato di Marrakesh, adottato nel giugno 2013 dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, prevede un'eccezione obbligatoria al copyright per le associazioni di ciechi e di ipovedenti e per le biblioteche che producono, distribuiscono e rendono disponibili i libri in formati accessibili, a patto che tali associazioni si premurino di rispettare il diritto d'autore, facendo in modo che i testi prodotti e distribuiti siano destinati ad un pubblico di soli disabili visivi o persone che non possano leggere su carta. Inoltre il trattato sancisce che tali libri possano essere scambiati a livello transnazionale fra organizzazione e organizzazione. Ciò vuol dire, ad esempio, che se un ente è autorizzato, ci si riferisce così alle associazioni nel trattato, in Argentina, dispone di decine di migliaia di libri in braille o audio in spagnolo, questi libri potranno essere distribuiti legalmente a tutti i ciechi che in America Latina, in Spagna o nel mondo conoscano quella lingua. Ciò ovviamente a patto che i paesi coinvolti nella libera circolazione dei testi abbiano ratificato il trattato. In altre parole, il Trattato di Marrakesh è un vero e proprio documento che regola l'import-export di libri accessibili. La European Blind Union stima in 285 milioni i ciechi in tutto il mondo e afferma che solo il 5% dei libri che vengono pubblicati è oggi disponibile in versione accessibile. L'obiettivo dell'Unione Europea, per bocca del direttore generale mercato interno della Commissione, è raggiungere il 100%. Il Trattato di Marrakesh, una volta ratificato dagli Stati membri, sarà di beneficio soprattutto ai non vedenti ed ipovedenti dei paesi in via di sviluppo, laddove la carenza di libri accessibili è più drammatica. Ma cosa succede dopo la firma? Ora inizierà il processo di ratifica da parte dei singoli paesi che fanno parte dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale e una volta che almeno 20 fra essi avranno completato tale processo, il trattato entrerà ufficialmente in vigore e sarà vincolante. La nostra campagna non finisce qui, ha dichiarato Wolfgang Angermann, presidente dell'Unione Europea dei Ciechi. Ora dobbiamo spingere tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a ratificare il trattato nel minor tempo possibile. Ci complimentiamo con la presidenza greca dell'Unione Europea per il passo avanti fatto con la firma, ma ora sarà la prossima presidenza italiana di spingere tutti i 28 paesi europei a un'immediata ratifica. Infine, non è solo importante che il trattato venga ratificato in Europa. deve entrare in vigore nel maggior numero di paesi possibile in tutto il mondo, perché solo così se ne aumenterà esponenzialmente l'efficacia e si porrà fine alla carestia endemica di libri che affligge ciechi ed ipovedenti. Maurizio Molinari. Traccia 38. Aspettando la quarta generazione, di Giuseppe Bilotti. Strano, ma il futuro è già qui. Di conseguenza non possiamo far finta di niente per tale momento. Noi tutti dobbiamo essere preparati al cambio epocale che avrà luogo domani. Una conversione della tecnologia delle trasmissioni che ci impone ad affermare chi ha tempo non aspetti altro tempo. Oggi stiamo per diventare testimoni del passaggio alla quarta generazione delle comunicazioni. La nostra vita certamente cambierà e si trasformerà in modo irreversibile. Siamo arrivati alla quarta generazione delle comunicazioni mobili, delle tecnologie senza fili, che hanno contribuito in maniera determinante a cambiare la nostra vita e che con l'avvento del 4G la cambieranno ancora di più. Come? Con la velocità dei collegamenti, che se oggi vanno dai 2 Mbps ai 20 dell'ADSL e dai 2 ai 14.4 Mbps del 3G, cioè la tecnologia che funziona oggi nella maggioranza dei nostri telefonini, domani arriveranno ai 100 Mbps in movimento e 1 Gbps da fermi del 4G, abbreviazioni che possono essere arabe per chi non è addentrato nella tecnologia, ma il loro contenuto cambierà tutto quello che facciamo in casa o in ufficio con i nostri computer o device mobili. Guardare video facilmente, usare i servizi cloud, sarà possibile anche mentre siamo in strada, sarà possibile ovunque. Scaricare un quotidiano o un libro sarà immediato. Vedere un filmato su YouTube avverrà senza soste. Il trasferimento di libri o giornali in file di grandi dimensioni ci porterà via pochi secondi. Navigare in rete sarà un'esperienza immediata e fluida, consentendoci di essere connessi al web in ogni momento e dovunque, con la stessa qualità, anzi, con maggiore velocità del collegamento casalingo. Insomma, il mondo connesso dal 4G sarà diverso da quello odierno, con terminali che diventeranno sempre di più delle postazioni connesse e sempre meno dei telefoni cellulari. Perché il 4G non significa soltanto velocità, ma anche la possibilità di accedere da qualsiasi posto a un'immensa quantità di dati. E milioni di consumatori guarderanno video, aggiorneranno social network, effettueranno transazioni finanziarie, giocheranno, scaricheranno film, vedranno programmi TV, leggeranno giornali o libri, ascolteranno musica in movimento. Pensati ad hoc per questo tipo di collegamenti e per le macchine in grado di utilizzarli, applicazioni multimediali che oggi sono impensabili o strumenti di lavoro che attualmente sono disponibili soltanto per i computer più potenti da tavolo, con sistemi cloud, tutti i nostri archivi sempre immediatamente accessibili in modo rapido. Il futuro è già iniziato, non solo negli Stati Uniti o in Asia, ma anche in Italia, dove i quattro operatori mobili hanno già presentato le loro offerte ai consumatori, sebbene la copertura del territorio sia solo all'inizio e sia concentrata soprattutto sulle grandi città e solo su alcune frequenze di trasmissione. Ma il passaggio al 4G è cominciato e chi ha uno smartphone o un tablet di ultima generazione può già utilizzare i servizi disponibili facendo l'aggiornamento software necessario alla ricezione dei nuovi segnali, un lungo percorso che è partito ovviamente dalle comunicazioni esclusivamente vocali. I sistemi di prima generazione 1G, analogici, furono inaugurati nel 1981 in Scandinavia e resistettero ben 10 anni, fino all'avvento del 2G, che segnava il passaggio al digitale e al primo ampliamento di servizi, dato che il 2G, pur lentamente e limitatamente, consentiva la trasmissione e la ricezione dei dati. Iniziò il successo degli SMS, ma i telefoni erano ancora telefoni e la loro funzione principale restava quella. Le chiamate vocali determinavano il mercato. È col 3G che le cose cambiano in maniera radicale. La velocità dei collegamenti cresce, il sistema di trasmissione a pacchetti per i dati, accanto al tradizionale sistema vocale per le chiamate, consente la nascita degli smartphone che fanno molte altre cose e non sono più solo telefoni. Col 4G le cose cambieranno anche per le chiamate vocali che diventano completamente digitali. Tutte le comunicazioni saranno gestite come dati. Inizia ora un percorso nuovo che ci porterà verso il 5G, ovvero l'IMT Advanced, la prossima tecnologia mobile basata sul WiMAX e l'LTE odierni, ma in grado di aumentare in maniera esponenziale la velocità di trasmissione oltre il muro dei 100 megabit, offrendo inoltre meno congestione nelle reti e soprattutto la possibilità di creare servizi oggi letteralmente inimmaginabili anche per noi non vedenti. Possibilità innovative, sia per le applicazioni di realtà aumentata, come gli occhiali che permettono di vedere immagini e dati al tempo stesso, sia per l'interazione di comunicazioni differenti sullo stesso terminale. Arrivando agli estremi, tutto ciò potrà accadere quasi alla velocità del pensiero, come immaginano i futurologi. Impossibile? Mica tanto, se si pensa che il 4G arriva solo 4 anni dopo il 3G. Allora immaginiamo cosa può succedere anche per noi che non vediamo. Certamente dobbiamo essere pronti e preparati a operare in modo ideale e saperci relazionare con le nuove tecnologie per non essere esclusi e rimanere un'altra volta con la clava. Le città si aprono in modo esponenziale con nuove connessioni relazionali, trasporti informatizzati con informazioni in tempo reale, servizi sempre più cablati con connessioni sensoriali al servizio del cittadino, abitazioni demotizzate e controllate in modo globale da sistemi gestiti da noi, informazioni per la nostra mobilità che garantisce la nostra sicurezza grazie alla sua velocità e controllo dello spazio che ci circonda. Questa sì che sarà una trasformazione epocale che imporrà a tutti noi non vedenti di seguire tali trasformazioni ed essere pronti per la quinta generazione. Traccia 39. Comunicato numero 68. Oggetto. Tommaso Daniele, presidente onorario. Ho il piacere di comunicare che il Consiglio nazionale riunito a Tirrenia il 12-13 aprile ultimi scorsi, in forma solenne, ha conferito a Tommaso Daniele il titolo di presidente onorario per l'impegno impareggiabile profuso nel corso degli anni della propria presidenza, per il miglioramento delle condizioni di vita dei ciechi e degli ipovedenti italiani, per i risultati ineguagliati conseguiti dall'Unione sotto la sua guida. Il presidente onorario Tommaso Daniele avrà facoltà di intervenire dietro semplice invito, con pieno diritto di parola, alle riunioni degli organi associativi su tutto il territorio nazionale. Cordiali saluti, Mario Barbuto, presidente nazionale. Avete ascoltato Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.